Grazie Edoardo per questo intervento, direi molto importante, molto coinvolgente, che ha toccato un po' le corde di fondo degli infermieri e che sostanzialmente io non voglio dilungarmi perché ho paura di distruggere, di rovinare questo quadro che ci hai fatto, importante. Però una cosa mi pare sia importante rilevare. Sostanzialmente ci hai richiamato ad essere persone nei confronti di altre persone e credo che questo implichi anche tutto il concetto di libertà che è venuto fuori ieri, che è partito di nuovo questa mattina e quindi le due cose si legano. Noi in sostanza se vogliamo ragionare e garantire qualità agli altri e a noi stessi in termini di rebound, come giustamente richiamavi tu, dobbiamo essere consapevoli che quanto più saremo persone, pienamente persone, quanto più sapremo sviluppare e arricchire e riempire di senso la nostra libertà, tanto più saremo in grado di costruire anche comunità sostanzialmente e quindi assieme alle persone di cui ci prendiamo cura riusciremo ad essere veramente una fonte di futuro proprio ed è questa la scommessa che abbiamo voluto lanciare anche affidandoti questo intervento, diciamo, la scommessa che volevamo porci anche ragionando su queste cose con questo convegno. Speriamo che alcuni contributi siano emersi e che ciascuno di noi vada a casa più ricco. Apriamo il dibattito. Se qualcuno intende intervenire, come già abbiamo detto in altre occasioni, alzi la mano, ci sono i microfoni in sala. Si presenti brevemente e ponga il proprio quesito o il proprio contributo, la propria esperienza. E anche se i relatori a loro volta vogliono interloquire tra di loro, credo che potrebbe essere molto interessante perché probabilmente la reciproca contaminazione è un ulteriore arricchimento.
Allora, intanto che pensate a una domanda l'avrei io perché trovo un filo conduttore, no? Mi sembra che il filo rosso si sia collegato in un cerchio in cui si è partiti dal problema della qualità, dal problema dei tecnicismi, dal problema dell'economia e si è tornati scavallando il confine, ricongiungendosi verso l'uomo, no? Con quest'ultima relazione. Allora la domanda che in particolare diciamo, riguarda Beatrice, ma che può riguardare anche gli altri relatori, è uno dei problemi più grandi che abbiamo sempre avuto e che sentiamo sempre di più, è questo scollamento nelle decisioni che riguardano la nostra qualità di vita tra quello che viviamo e su cui possiamo influire e questi paradigmi finanziari, oltre che economici, no? Che vanno a misurare cose che alla fine non sembrano attinenti per quanto molto influenti con noi. Chiedo a Beatrice per la sua esperienza se il mondo economico, come il mondo, diciamo, culturale, in questo caso il mondo infermieristico, si sta interrogando davvero al di là delle esperienze di Phil sul cambiamento che dovrebbe portare a una diversa modalità di mettere insieme le energie che diventano la capacità di costruire una società che dà servizi all'uomo.
Diciamo, in una battuta, penso di sì. Anche se, come dire, con molta disomogeneità, faccio degli esempi. In realtà quello che per esempio sta facendo l'Istat, che comunque è uno degli enti, l'ente di ricerca nazionale più importante, credo che sia, pur con tutti i limiti, e secondo me anche le altre relazioni un po' hanno evidenziato poi alcuni dei limiti degli indicatori. Penso sia un esperimento interessante che, come dire, rende un po' meno nicchia e invece un po' più di rilevanza nazionale il dibattito. Penso anche per esempio a dati che magari uno non direbbe da dove sono venuti, ma Banca d'Italia ha fatto diversi studi proprio su tutta la questione uso del tempo, divisione del tempo tra uomini e donne e incidenza di chi si occupa della cura a livello familiare in maniera informale sulle prospettive di carriera, di vita, di soddisfazione e di felicità. Quindi le istituzioni, credo, soprattutto quelle che insomma hanno un po' il mandato di fare ricerca, si stanno più interrogando e, se vogliamo, si stanno lasciando contaminare da dei percorsi che finora sono stati più di appartenenza della società civile organizzata, delle organizzazioni e associazioni. Penso a tutto il percorso sugli obiettivi di sviluppo del millennio, come sono cambiati, come cambieranno i prossimi obiettivi dopo il 2015, nutriti di queste concezioni. Però diciamo che siamo lontani, quindi sì, c'è una contaminazione, si vede che alcuni stanno assumendo, penso, un po' le conseguenze di queste visioni più olistiche, più onnicomprensive, meno economicistiche. Non mi sembra che si possa dire altrettanto di quello che poi si vede, diciamo, più a livello macro di scelte di politica economica, perché poi insomma uno è inutile che se la racconta, quando i tagli ci sono, i tagli ci sono, e poi uno può dire no, però stiamo considerando il benessere, ma non lo so, quindi mi sembra che non si possa dire, diciamo, la persona comune non credo possa dire che vede effettivamente questo cambiamento anche in scelte tangibili, forse a livello locale di più, dove c'è comunque la possibilità anche di un dialogo un pochino più diretto. A livello nazionale mi sembra un po' meno. Devo dire che nel contempo stanno crescendo gli esperimenti, soprattutto grazie alle nuove tecnologie, alla partecipazione a livello web, stanno crescendo gli esperimenti di, come dire, ritrovamento di partecipazione, quindi anche delle possibilità di influire su alcune scelte, sia a livello locale e nazionale, non solo degli enti, diciamo, prettamente politici, no? Ma cambiare la scuola, cambiare la sanità, cambiare tutto il 2.0, i social network, eccetera, stanno, come dire, un po' ai bastioni, no? Stanno premendo, però è un percorso, quindi.
Buongiorno, sono Bologna, infermiera presso il pronto soccorso ospedale Unguarda, Cagrande, Milano. La domanda è rivolta al professor Manzoni. Alla luce del concetto di gesto che lei ha qui espresso, io riflettevo un po' in merito alle infermiere con competenze avanzate e la mia paura, e qui la dico, è che perdiamo il concetto, il significato di gesto nell'infermiere con le competenze avanzate, ma questa è una mia opinione e basta. E quindi io le chiedo come possiamo noi interpretare il concetto di gesto alla luce delle infermiere con competenze avanzate. E mi ricollego a chi può eventualmente rispondermi. Io mi chiedo invece concretamente, a livello di dipartimento, a livello dei nostri piani di lavoro, come si può tenere presente tutti questi temi e quindi nelle scelte concrete cercare di sviluppare un dibattito tra di noi concretamente, con il capo dipartimento, con i nostri responsabili.
Bene, se non ci sono altre domande, forse Edoardo.
Ecco, ma io faccio fatica a pensare a una distinzione del concetto di gesto a seconda del tipo di competenza. Devo dire che, avendo nell'ultimo anno per ragioni familiari frequentato per ben 6 mesi in un centro di rianimazione, ho trovato questa consapevolezza dell'intenzionalità e dell'intensità del gesto molto presente, mi ha rincuorato molto presente. Io penso che il gesto di per sé, cioè la mia preoccupazione di questi tempi, ma di questi tempi voglio dire, poi quando si va su del tasso si dice sempre di questi tempi, perché sembra che, però è già dall'undicesimo secolo che si pensa che dopo di noi finirà tutto e siamo ancora qui, quindi. Ma la mia preoccupazione è che viviamo e ci soffermiamo su un nuovo trionfo metodologico, per cui facciamo un nuovo trionfo metodologico che, ripeto, è necessario perché soprattutto l'assistenza infermieristica aveva dei problemi di evidenza, evidentemente, e poi ci sono problemi di misurabilità, di ripetibilità, cioè le caratteristiche proprie di ogni, dei canoni scientifici, ma mi sembra davvero che il rischio è che facciamo una procedura per qualsiasi cosa e rischiamo anche dentro le procedure di scrivere e salutare il paziente. Cioè come se fosse un elemento della procedura. L'assistenza infermieristica invece ha un prima, un durante e un dopo. Un prima che è l'attesa, che nei nostri pazienti è molto ansia, che è l'attesa del gesto infermieristico, dell'applicazione della procedura, che a volte è preoccupazione, a volte è angoscia, a volte non è della persona perché sente se stessa, ma è dei familiari. C'è un durante che è quella soprattutto in cui si gioca la competenza avanzata, e di da Dio quanto più avanzata è, in alcuni settori meglio è, e ma c'è un dopo, che è quello che rimane, che prolunga i suoi effetti, insisto, spesso per tutta la vita. La visione della tecnica, diciamo così, come si diceva molti anni fa, in una visione gestuale, ha la consapevolezza dal punto di vista infermieristico del poter, come dire, giocare sull'attesa, che a volte in ambito psichiatrico è già di per sé un risultato per i colleghi che lavorano in psichiatria. Giocare nel mentre, non la competenza, ma saper vivere con la persona il significato che rimane, perché il rispetto rimane spesso tutto rimane il tocco di una prestazione, non rimane la prestazione. Allora la competenza avanzata è assolutamente l'elemento di fondo che sta all'interno del gesto. Il problema, anche spostandomi sulla questione del dipartimento, è come facciamo a diventare il gesto è anzitutto una dimensione individuale. E ciascuno collega, ciascun infermiere che prima di dire deve cambiare il sistema, c'è stato un richiamo in pari generale al concetto di responsabilità, del fatto che prima deve cambiare il sistema, e non c'è alcun dubbio su questo perché sono io il primo a dire che non sta veramente, non regge più inteso come scatole organizzative sanitarie così come sono concepite in alcune regioni più che mai, ma prima di cambiare il sistema è il richiamo alla responsabilità del poter rileggere la propria esperienza e dire cosa posso fare io per stare meglio io, e la chiamiamo qualità di vita, e per far star meglio le persone che mi sono arrivate. Ma il secondo aspetto è che io credo il gesto abbia anche una dimensione organizzativa sulle logiche anche dei dipartimenti. Perché bisogna creare dei meccanismi organizzativi che facciano, secondo me, due cose. Uno, combattano il concetto di abitudine. Rivedano, cioè in continuazione, questo è il capo, il compito, secondo me, dei coordinatori di dipartimento, dei coordinatori di area operativa, aiutare a rileggere, a evitare l'abitudine. Due, a creare delle occasioni. Che chiama riformazione, no? Sul campo, delle occasioni in cui rilegge degli episodi critici, dei comportamenti, sia in senso negativo che in senso positivo. Creare delle occasioni, delle riunioni, la pausa caffè, eccetera, eccetera, potremmo raccontarne quante ne vogliamo, come occasione per poter vedere se la nostra competenza tecnica si è allineata a quella intensità e intenzionalità che il gesto racchiude.
Grazie. Provo a fare un esempio. Partiamo dal ragionamento di Beatrice. Noi abbiamo una disponibilità di banche dati notevole, anzi il problema che abbiamo è che ne abbiamo talmente tante che poi bisogna diventare esperti e andare a selezionare banche dati, perché sennò uno si perde. Una all'Istat, mi è capitato qualche giorno fa, per motivi di lavoro, di parlare di questo con chi si occupa all'Istat di questa cosa, una delle linee di ricerca dell'Istat riguarda la sicurezza urbana e la sicurezza stradale, gli incidenti. E nell'ultimo report che l'Istat ha fatto sugli incidenti stradali, che fa insieme all'ACI, viene riconfermato un dato, sostanzialmente due, cioè chi va in bicicletta corre dei rischi più alti e gli anziani in città sono maggiormente vittime di incidenti stradali quanto non siano gli altri. Questa è una prima evidenza. Abbiamo dei dati, li mettiamo lì. Bene, domanda. Io però, e l'Istat non mi potrà dare una risposta per il modo con cui l'Istat lavora su queste cose. Io vorrei sapere però se quegli anziani che arrivano a pronto soccorso vittime di incidenti, passatemi la semplificazione, sono tutti uguali o no? Cioè, e uso un esempio banalissimo. Ieri con un amico geriatra si discuteva di caregiver e lui diceva che il suo migliore esempio di caregiver è A spasso con Daisy, che è un film, no? Di questo autista che porta in giro la signora che è andata fuori di testa. Bene, sicuramente la probabilità di quella signora di subire un incidente da pedone in strada è molto molto più bassa della probabilità di un'altra signora anziana che magari vive distante dal supermercato, dal grande supermercato e deve andare a prendere le cose minimali che gli servono per sopravvivere al negozio sotto casa, e quindi questa seconda probabilmente corre maggiori rischi di diventare vittima dell'incidente stradale della Daisy o chi per essa che ha invece l'autista. È un esempio, scusatemi, perché è chiaro che qui poi, come dire, nel posto di ricerca bisogna, ma insomma è una reazione alla tua domanda. Allora, intanto, appunto, gli anziani sono maggiormente vittime di incidenti stradali, però non tutti gli anziani sono vittime allo stesso modo. Secondo, l'anziano arriva al pronto soccorso, viene mandato nel reparto al pronto soccorso e qui entra in gioco il ragionamento che faceva Edoardo prima, di mettere a confronto le evidenze delle competenze. Alessandro Liberati parlava del data user evidence, no? Che peraltro tra qualche giorno ricordiamo, con e insieme dentro questo il gesto che vuol dire quell'attenzione a quella persona, eccetera, eccetera. Allora, questo è materia di una riflessione che gli infermieri, poi dirò non da soli, possono fare e che può essere utile, per esempio, a ragionare sulle politiche del territorio, sul vertice urbano, sul modo di fare le strade e di gestire il movimento in città, insomma, questa cosa. Per esempio, se nel prossimo piano di zona della città che decidete voi, del distretto che decidete voi, un gruppo di infermieri del pronto soccorso, al di là di tutte le disquisizioni sul fatto che la salute in tutte le politiche, che è vero, ma che poi quando devi passare dal ragionamento di ordine generale al fatto di dire discutiamo allora di come si organizza la mobilità urbana, qui la cosa diventa complicata, molto complicata, un po' perché i geometri e gli ingegneri che fanno le strade ti dicono ma scusa tu dove vieni, cosa c'entri con queste cose, un po' perché anche noi non siamo in grado di portare dei ragionamenti sufficientemente comprovanti la necessità di poter dire delle cose che noi sappiamo, perché poi nella quotidianità ti accorgi che la signora che è stata vittima non è uguale all'altra signora che viene accompagnata dall'autista. Allora, e qui si apre una dimensione che è quella di, io prima ho accennato laboratorio di ricerca, chiamiamolo come vogliamo, ma che è quella, se volete, dell'accountability, che non è solo e tanto la rendicontazione di come hai speso i soldi, ma è la rendicontazione, è il dare risposta a chi è di dovere, cioè alla cittadinanza, alle organizzazioni, alle istituzioni, poi discutiamo quanti sono questi, è di dare una risposta pertinente e responsabile sul fatto che tu hai delle cose da dire sulla vita della comunità e che il tuo intervento non solo ha salvato quella signora anziana che è stata messa sotto dalla macchina, ma che quel tuo intervento ti ha permesso di capire che quella signora anziana insieme ad altre 25 signore anziane stanno dicendo a quella comunità che se si va avanti così va bene, probabilmente si riduce la spesa pensionistica per le signore anziane, uno dei problemi, ma lasciamo perdere delle altre. Allora, contribuire ad una, chiamiamola, programmazione integrata territoriale, proprio dimostrando che il pronto soccorso è un punto di osservazione di che cosa vuol dire la salute in tutte le politiche, a partire non dai trattati, e io sono il primo a dire che c'è bisogno di fare grandi riflessioni, ma dimostrando al contempo insieme il fatto che abbiamo, come dire, la possibilità di dire quello che sappiamo perché è nell'interesse nostro e degli altri. E allora, il prossimo profilo di salute di Firenze, visto perché in Toscana si chiama il profilo di salute, il profilo di comunità dell'Emilia Romagna, quello che chiamatelo come volete, il prossimo documento in cui dovremmo prendere spunto per progredire le politiche di un territorio, se ci fosse un contributo degli infermieri del pronto soccorso che spiegano questa cosa qua, magari con i problemi e l'area che c'è in giro dal punto di vista delle risorse, forse ti diranno grazie, però certamente quella cosa lì io credo che sia di assoluto importanza. Quantomeno smonta il fatto che quando ragioniamo sulle politiche, scusate, sulla salute, in tutte le politiche ragioniamo di grandi questioni dell'umanità. No, ragioniamo della signora anziana che, uscendo di casa perché aveva bisogno di mangiare e di comprarsi a mangiare, per il modo con cui è organizzato il traffico in città, è a rischio. Allora, l'infermiere può fare da solo questo? Io credo, in parte sì, le competenze ci sono, ma in questa dinamica si mettono in gioco anche le relazioni con le altre competenze. Cioè, e la dico con una battuta e poi chiudo, magari una volta presentati i dati e fatto un ragionamento, insomma, non nelle quattro battute che sto facendo io, e se per un giorno il geometra, il dirigente responsabile del comune che si occupa di strade, di percorsi, di sensi unici e quant'altro, venisse con voi a stare al pronto soccorso, a vedere cosa succede. E da lì si potesse aprire un ragionamento con questa persona, con gli uffici tecnici, insomma, con tutti quelli che sono interessati, per dire, guardate che non vi stiamo dicendo che abbiamo messo insieme quattro dati perché vogliamo far vedere che siamo bravi a fare quattro conti. Peraltro le tre cose che ho visto stamattina sono di assoluta qualità. Ma perché siamo fino in fondo responsabili di quel progetto, quell'idea, quel ruolo, quella visione di fare bene e fino in fondo per il mestiere, perché questo è un interesse della comunità, ma guarda caso anche nostro, insomma. Perché magari forse in qualche modo siamo anche parenti con quella signora anziana e che poi potremmo anche dover accudire perché può essere a casa invalidata, ha bisogno di assistenza continuativa e qui la questione diventa molto complicata. Non so se ho risposto completamente alla tua domanda, ma insomma.
Ci sono degli altri interventi?
Campadelli sostanzialmente ci ricordava quanto abbiamo già detto anche in questa e in altre occasioni, quanto è enorme la nostra responsabilità nel portare fuori da queste discussioni nella società in generale e nelle istituzioni anche politiche le riflessioni che stiamo facendo in questo contesto. Non so se abbiamo ancora il tempo in una battuta, ma veramente in 10 secondi. Se per caso i relatori hanno qualche idea su come gli infermieri potrebbero incidere a questo livello, perché questa è una delle frustrazioni che gli infermieri vivono da sempre, il fatto di poter e riuscire a fare questi ragionamenti, ma di non riuscire a farli uscire da queste sale e a farsi ascoltare da altri che dovrebbero farlo, insomma. Per caso vi viene in mente un modo? Sarà difficile forse, perché se non è stato risolto fino a questo momento sarà difficile, però credo che questa debba essere una sfida che gli infermieri affrontano a muso duro veramente per risolvere questo problema, perché ci rendiamo sempre di più conto che la società non può fare a meno di queste informazioni, di queste riflessioni. Edoardo, forse?
Non ho idee evidentemente, ma sottolineerei, mi pare che anche dalle relazioni sta venendo avanti un concetto di cittadinanza diverso, come motore sociale, e vedremo le forme che prenderà. Certamente io da molto tempo sostengo, e veramente Massimo ci ha aiutato su questa cosa qui, sul il bisogno di alleanza con i cittadini. Se veramente l'infermiere è, come dire, un elemento capace quotidianamente di dare un miglioramento di capacità di vita, vuol dire che l'infermiere deve essere presente, e questo vuol dire portare per me distanza dei convegni fuori laddove i cittadini sono. Penso, una battuta, all'Università degli Anziani, in cui si fanno i corsi di giardinaggio, e mi sembra che invece gli infermieri, in termini di qualità di vita, come formazione a queste persone, possano essere un penso, quindi, a tutte le associazioni che si occupano di questo aspetto e che spesso poi, perché il mondo degli anziani è quello che riesce a far cambiare le leggi in regioni, diciamo, nelle regioni, è certamente un motore di azione sociale molto importante.
Grazie, credo non ci siano più energie. Ringraziamo veramente molto, molto profondamente i relatori che questa mattina ci hanno arricchito con i loro contributi e speriamo che questa relazione continui in futuro, questo rapporto estremamente proficuo. La parola al Presidente Fabrizio Moggia per le fasi conclusive di questo convegno.
Grazie, anch'io mi associo ai ringraziamenti che faceva Drigo ai relatori di questa mattina, perché ancora una volta ci avete aiutato in questo percorso con un titolo così impegnativo e un argomento così impegnativo, ci avete aiutato a condurre le riflessioni e con ovviamente contenuti molto alti che su questo mi aggancio dando anche quest'altra informazione continueranno, cioè voglio ricordare che non terminano qui. Attraverso il nostro sito l'ANIARTI da ormai da decenni ha deciso che tutti i contenuti di tutte le relazioni dei presenti che hanno contribuito a creare i nostri percorsi continuino a vivere sul web in modo tale da dare ancora gambe, quindi ancora grazie per aver aderito a questa nostra iniziativa. E nelle conclusioni voglio ricordare che l'associazione è fatta da infermieri, è fatta da colleghi, e questa organizzazione così complessa e articolata è organizzata e condotta da colleghi, e quindi perdonatemi se in questo momento voglio dedicare a tutti i nostri colleghi che ci hanno aiutato, chiedendovi di fare un ringraziamento anche a loro. alla segreteria scientifica con il coordinatore di Rodrigo, ma Benetton, Villieri, Giusti, Lucchini, Ferrissoni, Shields, Chelsea, Fergentini, la Liarty Point che ci ha accolto per le iscrizioni con Marchino, con Cortello, Giacovelli, Giuliotti, Romiti, Solomita, la segreteria organizzativa con Cecinati, Velan, Salviari, Fossini, Lo Cicero, Marconi, Pirozzi, e la segreteria dei cervelloni, quelli che avete visto girare qua sui forum e così via, con la Messetti, la Sorvan Master, Monzicchi, Silvio Buccini, Sebastiano Stefano, la segreteria amministrativa veramente con Vigolti e il fotografo che ha contribuito a questa immagine, Marco Marsella, che abbiamo visto così insieme e che sarà lasciato anch'esso sul sito, perché ci sembra giusto che tutti contribuiscono e abbiano un minimo di immagine. Grazie, grazie davvero tanto. Vi chiedo ancora di concludere insieme a noi dando lettura della mozione conclusiva di questi lavori, cioè ci sembra importante come associazione che queste riflessioni che abbiamo così condiviso insieme scaturiscano con un documento, che sia un documento di conclusione ma di inizio di prosecuzione di altri ragionamenti, di altre riflessioni. Quindi per questo vi chiedo così di stringerci tutti intorno e ricordarci che gli infermieri dell'area critica hanno osservato un contesto nel quale la comunità a cui apparteniamo ha superato da tempo il livello della sopravvivenza e prosegue nella ricerca della qualità in ogni ambito e contingenza. La qualità viene perseguita in termini di sicurezza, servizi, efficienze, ambienti e relazioni. Nel nostro ambiente, nella nostra area critica, hanno luogo le applicazioni di teorie e tecniche innovative, che pur con finalità positive di fatto manipolano la vita e la morte dell'uomo. A queste applicazioni è sempre connesso il rischio dell'insuccesso e della sofferenza, ma aprono la possibilità ad una nuova qualità. Questo rappresenta la sfida della ricerca e delle capacità dell'uomo, a cui può emergere un'umanità maggiormente attenta alla propria essenza. Il cambiamento che vogliamo, che vede indispensabile dopo l'esaltante epoca storica dell'estinzione universale del diritto, un'innovativa concezione del dovere, inteso non come sottomissione, ma come opportunità soggettiva di contribuire al bene comune. Gli infermieri sono consapevoli di tutto ciò e pur riconoscendone la complessità invitano a considerare che garantire qualità di vita significa adottare un'idea progredita di salute e di vita non solo biologica. Pertanto, gli infermieri responsabili di assistere le persone sono interpreti attenti di cosa significhi oggi qualità della vita in area critica. Evidenziano il forte ritardo culturale e anche organizzativo tra esigenze espresse dalle persone e risposte oggettivamente fornite dai servizi, risposte che potrebbero già da essere di migliore qualità. Richiamano l'urgenza di colmare questo ritardo con scelte coraggiose, ma che sarebbero semplicemente l'applicazione di ciò che è già evidente, la necessità di una responsabile contaminazione ed interdipendenza tra conoscenze, competenze, tecnica, quotidianità, relazione, partecipazione, condivisione. Quindi gli infermieri intendono impegnarsi in quanto cittadini e professionisti di questo paese per cambiare la realtà attuale con questi ideali ed in questa direzione di ottimistica utopia. Chiudendo, è consuetudine per noi chiudere il nostro congresso lanciando già quello che sarà il 32esimo congresso nazionale dell'ANIARTI e quindi vi vogliamo lasciare con il titolo e la cartolina che avete ricevuto, gli infermieri di area critica e la questione civile, augurandoci che il filo rosso che ci ha condotto dagli anni precedenti ad oggi ci conduca anche insieme a ragionare, insieme a tanti altri nostri colleghi, su questa tematica che per noi, come ANIARTI, ci sembra di fondamentale importanza iniziare a riflettere come anche gli infermieri abbiano un ruolo importante dalle relazioni che sono scaturite nelle giornate e anche in questa sessione. sanno, possono, hanno gli argomenti per determinare un cambiamento anche in questo senso e quindi come contribuire a cambiare il paese, cosa già stiamo facendo, ma cosa soprattutto ancora vogliamo fare. Grazie a tutti voi, grazie davvero, buon lavoro.